Bene, sentite, io vi ringrazio di star qui e mi fa molto piacere stare con voi e vediamo che cosa viene fuori. Ho pensato di riflettere innanzitutto proprio su questo tema che fratello Gabriele con l'equipe eccetera ha scelto, no? Ma ponendolo in maniera problematica, ho messo come titolo il problema, seguirò un po' i titoletti di quello che dico, no? Cioè uno potrebbe dire condividere un problema è un obbligo. Tu c'hai tot soldi, tot capacità culturali, c'hai un corpo, c'hai un cervello, un cuore, allora tu metà lo devi dare tre qua, devi dare tutto, e ti senti in colpa se non lo fai, il tuo cammino. Però la domanda potrebbe essere anche diversa. Abbiamo qualcosa da condividere o delle volte abbiamo paura che non c'è niente da condividere, cioè, perché sapete, condividere è una cosa bella. Cioè io posso condividere una cosa se sento che c'è qualcosa di grande, che se non ci sono io gli manca agli altri. Cioè condivisione può essere un obbligo, è un obbligo, cioè per la fede cristiana è, però è soprattutto un obbligo o è un obbligo che deriva dal fatto di che c'è qualcosa di bello in gioco, e quindi non condividere vuol dire essere qualcosa, persona a cui manca qualcosa, no? Seconda domanda sulla stessa, e ce la farò io a condividere, cioè si vedevano questi ragazzi che cadevano, no? Cioè, ma io sarò come, ci sono degli adulti per esempio che, lo dico con tanto amore, che sono squallidi, cioè voi vedete dei nonni, dei genitori, che hanno sbagliato tutto, e io riuscirò ad essere più bello, riuscirò a vivere che ne so, un rapporto d'amore bello, che non mi pentirò a 60 anni di quello che ho fatto a 15, a 30, o io mi troverò che farò delle cose e poi l'altro mi sputerà in faccia, o io a lui, peggio ancora, cioè meglio che l'altro mi spute, ma che non io tradisco lui, cioè al limite io posso pure accettare che l'altro mi tradisca, ma io riuscirò a non tradirlo. Capite che dire condividi il cammino vuol dire questo, no? Cioè è chiaro che lo dobbiamo fare, ma non è la domanda più importante. Vale la pena condividere il cammino? Che cosa abbiamo da condividere? E se ci pensate, sempre per aprire il problema, no? Per farvi riflettere, noi a volte abbiamo come dei picchi in alto e in basso, succede anche a me che ho una certa età oramai, ma penso succeda a un ragazzo del liceo, dei primi anni dell'università, no? Cioè noi abbiamo dei momenti che ci sentiamo i migliori del mondo. Allora il mondo comincia con me. Io ricordo con mio padre tutta la musica che lui sentiva faceva schifo, tutti i libri, tutte le idee che ci aveva, e allora io non avevo niente da condividere perché ero il meglio. Cioè se uno si crede troppo non c'è niente da condividere perché gli altri non ti meritano. Gli altri sono brutti, sono cattivi, sono sciocchi, sono, cioè io non ho niente da condividere perché non mi interessano gli altri. Però poi il giorno dopo, ripeto, mi sta succedendo anche a me in questi giorni, ti senti il peggio del mondo, ti senti che il tuo corpo non ti piace, che non ti piace quello che pensi, che non sei all'altezza, che gli altri non ti capiscono, e allora non hai niente da condividere perché non ti piaci, perché il tuo corpo, ma il mio naso è così, ma il deretano è così, ma le mie idee, ma il mio io, il modo di vestire, cioè, capite che parlare della condivisione non vuol dire parlare di un dovere, ma vuol dire parlare di me, cioè io come persona, cioè non le mie idee, non i miei libri, non i miei baci, non i miei occhi, ma io ho qualcosa da condividere, io sono un dono per gli altri, per me stesso, io sono felice di quello che sono, mi piaccio, e se mi piaccio, mi piace la mia fede, i miei pensieri, ciò che voglio costruire. Che cosa, in che maniera questo mio piacermi, questo essere quello che sono, si può condividere, può essere una bellezza per la mia classe, per la mia scuola, per il mondo che verrà, per la città dove vivo, dalla Sicilia a Roma, al nord e così via. Allora il problema non è avere qualcosa che si deve fare, ma il problema è dire ma chi sono io? Chi sono io in rapporto con la storia, con il futuro, con il domani, con gli altri? E voler bene un ragazzo è un'illusione, una cavolata, o è veramente condividere? Stare in una classe vuol dire condividere o vuol dire in fondo ignorarsi per farsi poi la guerra quando saremo grandi a chi guadagna di più e cercare di rubare il posto? Oppure noi vogliamo camminare i nostri figli, vorremmo che diventino come noi, una realtà unita, o noi intanto non ci interessa di avere figli, non ce ne frega niente di quello che succederà, la vita finisce quando noi moriremo, andremo in pensione, non ci sarà più niente, no? E allora per approfondire questa cosa, sempre nell'inizio, vi ho scelto un brano della lettera ai Romani, lo trovate all'inizio, che è un brano che ho scoperto, ho riscoperto quando c'è stato l'anno paolino, è un brano che a me piace moltissimo. E San Paolo decide di venire a Roma. Sapete che San Paolo era una persona che era nato a Tarso, nell'odierna Turchia, non c'era ancora, i turchi stavano nelle steppe asiatiche, era un mondo greco, era. Lui era un ebreo greco, poi andò a Gerusalemme e così via, e venne a Roma in barca a vela, no, fragando, cioè stando con la, chissà se sapeva nuotare, cioè stava per morire dentro il Mediterraneo, non è come fare la crociera che noi andiamo con lo skipper, cioè lui doveva affrontare le stagioni difficili. E lui a un certo punto dice ai Romani, prima di venire: io voglio venire da voi perché mi sento in debito. Mi sento in debito, dice questo testo, sono in debito verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Notate gli estremi, no? Paolo si sente... Che cosa vuol dire che lui si sente in debito verso la classe dirigente? E si sente in debito verso i poveracci, verso quelli che sono, prendono 10 all'interrogazione di latino, e verso quello che forse è bocciato per la seconda volta in quinto ginnasio. Cosa vuol dire che io sono in debito, no? E continua dicendo: sono quindi pronto, per quanto sta in me, ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Lui appunto scrive alla comunità di Roma, dove non è mai venuto, no? E quell'anno mi colpì questa espressione. Essere in debito, se noi la prendiamo letteralmente, è un'espressione molto brutta. Oggi che c'è la crisi economica, se voi sapete che alcuni nostri genitori stanno veramente soffrendo, ma per noi, cioè hanno paura di non poterci far fare le vacanze come prima, cioè in alcune famiglie non è esattamente come 2 anni fa, 3 anni fa, no? Cioè i genitori cominciano a contare, a dire: ma potremo permetterci questo? Allora, essere in debito è orrendo, cioè io devo pagare un mutuo, devo pagare, cioè una cosa che non so se riuscirò a pagare ancora, quell'oggetto che ho comprato. Perché San Paolo dice che lui vuole venire, quindi vuole fare una cosa bella, non una cosa brutta, e lo vuole fare perché è in debito. Cos'è questo debito di cui Paolo parla, no? E per spiegarvelo mi sono venute in mente 3 immagini. Il debito è una cosa bella che ho ricevuto, e che siccome l'ho ricevuta io non sto bene se non passa anche ad un altro, cioè io sono così felice di questa cosa che io ho, che io sono, che se non ce l'ha un'altra, che non lo condivido con un altro, mi sento che gli... è come se l'avessi tradito. Facciamo un primo esempio, no? Pensate alla vita, cioè voi non avete chiesto di nascere. Quando i vostri genitori avevano la vostra età, loro ancora non sapevano se sarebbero diventati genitori. Poi a un certo punto ci sono buttati, cioè sapete che fare un figlio è un po' una pazzia, è un'avventura, cioè tu per fare un figlio devi credere, cioè non si può fare un figlio calcolando. Fare un figlio vuol dire scommettere che la vita sarà bella, no? Loro vi hanno dato la vita. Se voi siete felici di vivere, cioè se voi dite: i miei genitori hanno sbagliato 1000 cose, si sono tirati i piatti in testa, si sono, poi pure sono bravissimi, però una cosa l'hanno azzeccata, a fare me ce l'hanno azzeccata, cioè questa cosa almeno devo dire che sono stati 2 giganti, cioè senza di loro io non c'è. Se è così bello vivere, io posso dire: mi giro indietro e ti dico grazie, cioè il debito può essere ti dico grazie a te, oppure può essere dire: ma io voglio che ci sia un altro figlio che dica grazie a me, io voglio diventare padre o madre. Cioè, se è bello essere figli, se loro hanno fatto bene, io sono in debito finché non sarò diventato padre e madre anch'io. Voi sapete che così è stata nella mia vita, io non ho mai detto grazie a mia madre, perché io ero un farabutto, lo sono tuttora, cioè io come maschio ormai, mia mamma si vedeva che voleva che io gli dissi grazie, cioè stava lì, se gliel'avessi detto si sarebbe messa a piangere, io mai gli ho detto grazie perché non è morta. Ma io mi rendo conto di adesso di poter dire: ma io delle cose belle che ho imparato da lei, da mio padre eccetera, io le voglio ridonare, cioè io sento che quelle cose belle le voglio trasmettere a mia volta, cioè sono in debito, nel senso quello che ho ricevuto voglio continuare a trasmettere, non voglio che muoia con me. Capite cos'è il debito? Cioè il debito non è girarsi indietro. Paolo riceve da Cristo il Vangelo e dice: ma quelli non ce l'hanno il Vangelo, ma poveretti, possono stare senza il Vangelo. Cioè io ho un tesoro grande, finché non gliel'avrò presentato, donato, regalato, loro saranno come più poveri, saranno come un altro, perché io non lo posso fare per l'altro? Se volete, io amo molto questa riflessione. Voi sapete che già molti dei miei coetanei non so di voi ancora non si sa cosa succederà, perché chiaramente siete ancora più giovani. Molti dei miei coetanei moriranno senza figli, perché non hanno voluto fare, cioè loro hanno ricevuto un dono, ma non l'hanno trasmesso a loro volta. E io mi arrabbio però quando dicono che i miei coetanei sono cattivi, sono egoisti, e perché i giovani di oggi, gli adulti, sono tutti benefreghisti, sono borghesi, sono... Io dico, questa è una cavolata, cioè, anzi, se io penso ai miei compagni, sono esageratamente, si buttano nelle cose più assurde, vanno in degli amori che non c'erano né capo né coda. Io penso, per esempio, che fare un figlio non è questione di non essere egoisti, è sbagliato, cioè il vero problema di fare un bambino non è che tu non lo fai perché sei egoista. Tu non fai nascere un bambino per un altro motivo. Il vero problema oggi è che noi non siamo convinti che sia bello vivere, che ci sia una speranza vera. Cioè, se io non sono convinto che è bello vivere, ma come posso io chiamare un altro a vivere senza sapere cosa gli succederà? Io, pensando ad alcuni miei compagni coetanei della mia classe del tè, io non penso che siano egoisti. Io penso che gli sia mancata la speranza, gli sia mancata la convinzione che valeva la pena vivere, amare, donarsi, cioè che è una cosa più difficile, non si può incolparli facilmente. Provate a dire, ecco, a voi vi piacerebbe che qualcun altro avesse la vita perché voi l'avete ricevuta, cioè voi pensate che valga la pena trasmettere la vita o valga la pena farla finita qui con la vita, cioè essere l'ultima generazione della Terra. È bello vivere. È bello, cioè vale la pena vivere, vale la pena chiamare qualcuno a vivere, o è uno sbaglio? Cioè, hanno fatto male o hanno fatto bene quelli che ci hanno dato la vita? Vi faccio un altro esempio. Una delle cose, la cosa che ricordo di più del mio parroco, si sente anche dietro? Sì, io la voce forte, poi parlo, poi forse mi cede. Mi colpì una cosa, mi ricordo tante cose, ma stupide. C'è una cosa bella che mi ricordo di lui. Mi ricordo, quello era stato un ingegnere delle acciaierie di Terni, si preoccupava di ingegneria meccanica, fabbricazione di materiali, eccetera. Poi da grande era diventato prete, e quando era diventato prete, lui non aveva una famiglia, aveva i suoi soldi, ma finito il lavoro non aveva più i soldi per pagarsi gli studi. Allora una famiglia gli pagò una borsa di studio per poter studiare da prete al Capranica, dove ho studiato, e lui una volta disse: io avrò detto grazie alle famiglie che mi hanno pagato questa borsa di studio quando avrò fatto un'altra borsa di studio per un giovane che comincia a diventare prete, no? Cioè, di nuovo, il grazie. Certo, tu dici grazie che ti ha fatto fare una cosa, no? Ma il grazie tu lo lanci in avanti, cioè condividere il cammino vuol dire è stato, ma che bella quella famiglia, che, ma io voglio che ci sia un altro che riceva lo stesso dono che ho ricevuto io. Vi faccio un terzo esempio mio, più scemo, ma la stessa cosa, no? Io ricordo quando mi domandavo se diventare prete o no, una delle domande che mi colpiva era, io vivevo in una parrocchia molto bella, avevo un viceparroco che era veramente straordinario, gli voglio un bene da matti, lui è stato mio padre aggiuntivo, cioè non glielo ho mai detto esattamente così, ma veramente è come mio padre, cioè mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha già voluto bene. E io dicevo, ma perché i miei compagni di classe vanno in parrocchia e trovano il deserto, trovano niente? E i preti non gli importa niente, non c'è un gruppo giovanile, non c'è un campo estivo, e sentivo che c'era come una ingiustizia, cioè io ho tante cose e in quell'altro posto non ci sono. E allora una delle cose che mi faceva pensare, no? E se perché lì non ci deve essere niente? E se lo facessi io? E se io dicessi questa cosa che manca, cioè sentire che dove manca qualcosa vuol dire che c'è allora una vocazione, c'è qualcosa da dare, c'è uno spazio che se non lo farò io non lo farà nessun altro, no? Mi ha aiutato un po' questa cosa, a dire, e se lo facessi tu? E se perché quei poveri ragazzi non ci debbano avere una cosa così bella che tu hai, no? Capite allora che condividere il cammino non è un dovere innanzitutto, è un dovere certo, perché noi abbiamo ricevuto un sacco di cose, ma noi per condividere non ci basta sapere che si deve fare. Noi dobbiamo essere felici di essere quello che siamo e dobbiamo capire che dono abbiamo da condividere. Solo allora si può condividere. Se a me non mi piace il mio corpo, io non penso che possa amare un ragazzo o una ragazza. Se a me non mi piacciono le mie idee, io non dico quello che penso. Se non mi piace la mia fede, io non la condivido, perché dico tanto non vale niente, tanto gli altri ci sputeranno, tanto è una cosa inutile, una cosa brutta, è una cosa stupida. Cioè, che cosa do agli altri una cosa che non vale? Si condivide qualcosa che merita, qualcosa, se io valgo posso amare. Qui vi ho messo un primo testo, forse conoscete questo Alessandro D'Avenia, è un giovane professore siciliano ma insegna a Milano, ha scritto questo libro Bianca come il latte, rossa come il sangue, forse a me è piaciuto moltissimo questo libro, se volete lo potete leggere. Sul sito degli iscritti ne trovate qualche stralcio, diceva Fratello Gabriele, a me piace lavorare. E questa è una lettera che ha scritto a Capodanno ai suoi alunni, lui è professore di lettere, insegna Omero, Dante e così via, dal latino, il greco, l'italiano, eccetera, e mi ha colpito, lui insegna sempre citando i grandi classici, cioè lui non abbassa mai il livello, dice io sì sono una persona che voglio bene i miei alunni, ma io sono professore, cioè io gli parlo di Dante, gli parlo cioè dei grandi, perché sennò svenderei il mio ruolo, e so che Fratello Gabriele ama queste cose, e pensate, a Capodanno gli scrive questa lettera intorno a una frase di Dante, la trovate qui a metà della frase, preso dalla Vita Nova, capitolo 14. Sapete che Dante ha cambiato la sua vita incontrando Beatrice. Nel libro Bianca come il latte, rossa come il sangue, Leo è innamorato dall'inizio di una ragazza, si chiama Beatrice, non a caso, no? E Beatrice è difficile dire chi è. Beatrice è sicuramente una donna concreta, è sicuramente qualcosa di più di una donna, è la bellezza, è la teologia, è nella Divina. Chi è Beatrice? Lasciamolo con un punto interrogativo, no? Ma Dante a un certo punto della sua vita dice questa frase: io tenni li piedi in quella parte della vita di là dalla quale non si può teire più per intendimento di ritornare. Cioè, come se dicesse, traduciamolo in italiano, quando ho visto Beatrice io ho detto non si può più tornare indietro, cioè la sua bellezza è così grande che se io non resto con lei la mia vita non serve più a niente, cioè io non posso più rinnegare questa cosa enorme che ho visto. E allora lui domanda ai suoi ragazzi, gli fa come augurio, gli domanda: voi che cosa avete visto di bello finora a cui non potete più rinunciare? C'è qualcosa di così grande, di così bello? Che cos'è Beatrice per chi è Beatrice per voi? Cioè qualcosa che non lascerete mai più da parte, che non sono gli occhi celesti di uno che poi dopo una settimana hanno già cambiato con gli occhi verdi di un altro o di una... No, chi è Beatrice? Cioè, Beatrice è qualcosa di grande, non è una cosetta, può essere anche dentro gli occhi celesti o verdi di una persona, ma è qualcosa di più degli occhi di una persona che poi mi dimentico. E gli augura che l'anno che viene li aiuti a capire di più chi è per loro Beatrice. Chi è per voi Beatrice, capite? Se io ho trovato Beatrice, io posso dire... conoscetela, andiamo insieme verso di lei, posso dire condividiamo la bellezza di Beatrice, no? Ma se non c'è niente di bello, non c'è nessuna persona bella, non c'è nessuna persona che io amo veramente, perché io sono disposto a donarmi per lei, sono disposto a farla conoscere ad altri, e allora che cosa condivido? Condivido il biliardino, condivido il sabato sera, ma non è condividere veramente, cioè si condivide ciò per cui noi viviamo. Si condivide ciò che è importante, ciò che merita, non si condividono gli spiccioli, i centesimi che mi sono avanzati perché la mia vita non c'ha né capo né code, allora che cosa? E D'Avenia, a me piace molto perché D'Avenia dice: voi ce l'avete Beatrice, cioè non è vero che non avete visto niente di bello. Se voi scavate dentro la storia della vostra vita, voi sapete che almeno in alcuni momenti avete intuito che Beatrice c'è. Avete intuito che non se ne può fare a meno, avete intuito che quel vostro amico che si sta rovinando la vita è perché non l'ha vista Beatrice, e sarebbe bello che lui la vedesse, cioè sarebbe bello che dicesse io voglio stare con lei, voglio camminare con questa bella Beatrice. E sempre per girare intorno a questa cosa, vi ho messo un testo che spesso viene frainteso, l'avrete sentito miliardi di volte, vedete Matteo 25, sapete che Matteo 25, questo fatto di questo Dio che dà i suoi talenti e poi vuole vedere, fatti fruttificare eccetera, di solito si dice in maniera un po' banale, io sono un biblista, a me piace molto la Bibbia, mi dà fastidio quando la Bibbia viene un po' sfigurata, si dice i talenti sono le tue capacità, cioè i talenti, tu sei intelligente, tu sai giocare a tennis, tu sei bravo in matematica, tu sei un bravo animatore con i bambini, tu sei bravo a fare le carezze sui capelli ricci e così via. No, i talenti, notate bene, sono, se voi leggete solamente le prime righe, avverrà come di un uomo che partendo per un viaggio accoglie i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Cioè, i talenti non sono le capacità. A seconda delle capacità che tu hai, Dio ti dà i suoi beni, cioè ti dà le sue cose, ti mette in mano le cose più belle che ha. Ti mette in mano suo figlio, l'Eucaristia, il Vangelo, la vita, il tempo, la tua anima, i tuoi amici, le persone che ti fai incontrare, cioè le persone che ti affidi non sono tue, e sì è il mio amico, sì è la mia ragazza, il mio ragazzo, il mio prete, il mio frère, ma quella persona è sua, cioè lui ti ha messo nelle tue mani, ti ha dato delle cose che sono sue. Se volete anche il nostro corpo non è nostro, no? Le femministe dicevano io sono mia, facendo il segno del triangolo. No, la fede cristiana dice tu non sei tuo. Cioè ti vuoi rendere conto che Dio ti ha affidato te stesso? Tu sei un regalo che hai ricevuto, gli amici che hai, la tua classe, Dante, Plutarco, a seconda che gli piace più Dante, più Plutarco e così via, la matematica, Darwin, Galilei. Cioè io ti ho dato delle cose che sono mie, che ne farai delle cose che sono mie? A me piace molto questo pensare che la vita non è mia, pensare che non è un possesso, ma Dio mi ha dato me stesso, Dio mi ha dato, mi ha fatto il dono della vita, mi ha fatto il dono del Vangelo, mi ha fatto il dono dell'Eucaristia, io sono sacerdote, che ci farò io l'Eucaristia? La posso usare male, posso fare una predica noiosissima, posso fare una messa orrenda, posso far cantare la messa, posso renderla che i bambini, i ragazzi, cioè, dicono che meraviglia che è l'Eucaristia, no? Non so se voi amate, io lo amo molto, grazie, le cronache di Narnia, sapete il clan Staple Lewis,
cosa no, lo scambio tecnico, prego, se ha bisogno d'acqua,
grazie. Sapete che Clavis Staple Lewis era un cristiano convintissimo, sicuramente ne avete parlato mille volte, sapete che le cronache di Narnia sono il racconto del Vangelo fatto per Aslan, è chiaramente Cristo, no? Aslan è Cristo sotto l'immagine del leone, anche perché nella Bibbia c'è il leone di Giuda, e quando tradisce uno dei quattro fratelli, quindi è nel peccato, come Pietro che ha tradito, allora il diavolo, il maligno se lo prende, la strega bianca che congela tutto. Pensate che anche Dante mette il diavolo nel ghiaccio, no? Sapete che il male, se volete poi ne parliamo dopo, non sta nel fuoco ma sta nel ghiaccio, perché è agghiacciato, non c'è più calore, non c'è amore, non c'è speranza, cioè il diavolo è il ghiaccio, non è il fuoco, no? E allora la strega del ghiaccio è suo quel ragazzo, però dice lui c'è una magia più antica, quando il leone darà la sua vita, morirà per i peccatori, è Cristo, è la croce di Cristo che muore, allora e c'è una magia più antica della magia della giustizia, è la magia dell'offerta, no? La magia del dono totale di se stessi, e poi risorge, cioè viene sacrificato e poi dopo come Cristo risorge, no? Pensate al viaggio del veliero, sapete che il viaggio del veliero è simile al viaggio di Ulisse, e alla fine, cioè come l'uomo che dice ma alla fine della vita, alla fine della conoscenza chi troverò? Arrivano alla fine della conoscenza, in Lewis trovano l'agnello, non il leone, perché è Cristo che è morto, ma l'agnello subito diventa Aslan, cioè il leone agnello, nel film invece c'è solo il leone. E uno dei sette racconti delle cronache di Narnia, vi invito a leggerli tutti se vi piace, per me sono meravigliosi, uno dei sette racconti che non è stato tradotto in film è la creazione, c'è Aslan che crea il mondo cantando, cioè canta e pian piano nascono le piante, gli animali eccetera, poi prende un gruppo di animali che sono gli animali parlanti, cioè gli uomini, cioè attraverso quegli animali che parleranno come Fragolino, il cavallo e così via, diventano, da soffia la vita, come Michelangelo, cioè il dito gli dà la vita, no? E a un certo punto gli dice Narnia, 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 svegliati, ama, pensa, svegliati, ama, pensa, e loro gli rispondono Aslan, noi siamo svegli, noi amiamo, noi pensiamo. E lui gli dice poi dopo, io vi faccio dono di voi stessi, io vi faccio dono di me stesso. Cioè Aslan gli dice, io vi regalo voi stessi. Il regalo più grande che avete siete voi, la vostra vita. Io vi do la capacità di pensare, di avere... Sto vivendo bene, la mia vita fa schifo, è bella. Chi sono io? Cioè, questo è il dono di noi stessi. Noi siamo l'uomo, a differenza della scimmia, è l'unico animale che si può annoiare o può essere felice della sua vita, ci torneremo, è l'unico che può pregare o può bestemmiare, ed è l'unico a cui Dio fa dono di se stesso, l'uomo lo può pregare, può incontrare, no? Ecco, in Matteo Gesù dice: io vi do i miei beni. Dio dice: io non vi do delle cose, non vi do delle capacità, vi do tutto ciò che ho a seconda delle vostre capacità. E anche se tu non hai tante, io ti do un talento, che era una cifra enorme, se voi guardate nei commentari biblici, un talento è una cifra enorme, cioè vi do me stesso, vi do la possibilità di sperare, di dare la vita eterna agli altri, di trasmettere il Vangelo, di diventare padri o madri, vi do. E come sapete, il dramma di una persona di questo è quello che non condivide questi beni del padrone, cioè ha così paura che il padrone gli dica: mi hai sciupato il dono. Sapete che i doni si fanno solamente sciupandoli, cioè se voi diventate amici di uno, quello potrà sciupare la vostra amicizia. E uno, per paura che l'altro mi pettegoli dietro, può dire: io non divento amico di nessuno perché ho paura. Cioè, mi tengo il mio dono perché sennò gli altri lo rovinano. Sapete che tanti non si sposano per questo, perché se finché non mi sposo non mi perdo, e quindi sono sicuro che non succede niente, però non mi perdo, non mi sciupo, non mi dono, non condivido. Cioè, è faticosissimo sposarsi, però è l'unica cosa che fa mettere in comune la vita, il dono. E c'è, alla pagina 2 trovate questo testo di Luca, è commovente come Luca si ricorda questo particolare, sono due parabole molto diverse, ma le possiamo anche in qualche modo collegare. Venne un altro e disse: Signore, ecco la tua moneta d'oro che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Cioè, per paura che si sciupasse, cosa ho fatto della mia vita? L'ho messa nel frigorifero, l'ho messa nel congelatore, così nessuno, allora io non ho scelto nessuna facoltà, perché sennò se ne sceglievo una o ne sceglievo un'altra, non mi sono sposato perché poi se amavo quell'uomo non amavo quella, non ho fatto un figlio perché poi se facevo quello, cioè io l'ho tenuta esattamente intoccata. Ma è questa qui, non ha fatto nessun frutto. La sua condivisione non ha portato a niente, no? E veniamo al secondo punto. Mi riuscite a seguire almeno qualcosa? Sì? Beh. La libertà. La libertà in questo contesto è un valore altissimo, è un valore enorme, è un valore veramente... Ma a me piace dire, provate a pensarci se siete d'accordo, poi nei gruppi potete approfondire. La mia sensazione è che il nostro tempo parla tanto di libertà perché in fondo pensa che noi non siamo liberi. Cioè, la libertà noi non dobbiamo deprezzarla, ma dobbiamo esaltarla. Cioè, che libertà ho io? Qual è la mia libertà? Qui, se volete, potete approfondire, vi ho messo un testo di Pico della Mirandola, che studia filosofia, sa bene chi è questo autore che venne a Roma, notate, lui voleva fare la discussione sulla dignità della natura umana, la voleva fare a Roma dinanzi al Papa, perché non c'era luogo migliore che il Papa e la Roma rinascimentale per parlare della libertà. Poi non si fece per una serie di beghe, di sette tesi che erano un po' ereticali, ma di fatto lui sentiva che Roma era la capitale del Rinascimento. E lui dice: Dio ha fatto l'uomo dandogli la possibilità di diventare una bestia o un angelo, di diventare uno che ama o uno che odia, uno che crede o uno che è un ateo, impenitente, un anticlericale. Se ci pensate, qual è l'idea di libertà che un po' tendono a darci, i mezzi di comunicazione, soprattutto la pubblicità, no? La pubblicità ci dice: tu sei libero. Ma di cosa sei libero? Sei libero di decidere se vai in questa discoteca o in quest'altra, se vai in Sardegna o se vai alle Maldive, se vai... Ma la libertà grande, cioè la libertà di cambiare il mondo, la libertà di dire: se io faccio una scelta cambierò la vita degli altri, cambierò, farò qualcosa che segna il tempo, segna la vita. Cosa vuol dire essere liberi? Non di fare le cavolate, cioè non di dire come passare il tempo libero, ma essere liberi di fare qualcosa che merita. Quando è che noi siamo veramente liberi? Cioè, quando è, se, a me piace usare l'espressione, il brivido della libertà, cioè sentire che io sono dinanzi a come un bivio, se vado di qua succede una cosa, se vado di qua succede il contrario e non si potrà più tornare indietro. Cioè, la libertà è qualcosa dove io realmente sono signore di ciò che avverrà. faccio tre esempi di nuovo per farvi riflettere. Primo esempio lo prendo dalla storia della mia famiglia, è un esempio molto semplice, ma quella prima volta che mi è venuto in mente mi è piaciuto moltissimo. E io sono il primogenito di quattro figli, mi chiamo Andrea, poi c'è Stefano, poi c'è Giovanni e c'è Marco, e ogni tanto mi domando, e se mia mamma e mio papà si fossero fermati a due e non ci fosse Giovanni, a cui voglio molto bene, adesso andrò a trovarlo, fabbrica le arpe celtiche, un liutai, e se si fosse fermata a tre e non ci fosse Marco, che ha due nipotini a cui voglio molto bene, che ci voglio molto bene a questi, cioè, la libertà, voi pensate a questo, no? Voi non sapete se avrete un figlio, se ne avrete due, se ne avrete tre, se ne avrete quattro, li avrete o non li avrete? Non si può rispondere adesso. Ma quello che è certo è che siete solo voi che lo potrete decidere, cioè sentire il brivido di dire, ma io che cosa avverrà di me? Pensate, ritorniamo a quello che dicevo prima, i vostri genitori, alla vostra, non lo sapevano ancora che ci sareste stati voi, ma la loro libertà l'hanno usata, pian piano hanno studiato, sono cresciuti, sono amati, eccetera, e sono arrivati a dire... Che bello che c'ho sto ragazzo, che bello che c'ho sta figlia, cioè loro nella loro libertà veramente hanno cambiato il mondo, cioè se loro potevano non farvi nascere, potevano non avere, cioè non era stabilito nella storia del mondo che voi c'eravate. Capite cos'è la libertà? Cioè non è stabilito se ci sarà un altro Antonio, un altro Mary, un'altra Giulietta, un altro Luigi, un altro Andrea, un altro Gabriele, cioè questo lo dobbiamo ancora decidere. Come facciamo a deciderlo? Come facciamo ad arrivare a decidere chi saremo da grandi, no? Vi faccio un secondo esempio che è più generale. Noi abbiamo avuto a Roma come cardinale negli anni scorsi il cardinale Ruini, che adesso è in pensione, che è un gigante, alcuni ce l'hanno con lui stupidamente perché non hanno mai letto quello che scrive, è stato veramente una persona che ha aiutato i preti, i laici, i vescovi a pensare, a capire, eccetera, no? Sul tema dell'educazione. E lui diceva, quando negli anni 90, negli anni 80, se voi studiate alcuni sociologi, leggete alcuni testi marxisti di quegli anni, alcune persone dicevano, ah ma tanto la fede oramai finirà, cioè è chiaro che il mondo va verso l'ateismo, cioè oramai restano gli ultimi cristiani, le vecchiette, quelli bigotti, quelli che dicono il rosario, quelli che vanno a messa oramai a 80 anni, adesso pian piano il mondo giovanile non gli interesserà più Dio, Cristo, cioè Cristo scomparirà, i giovani non gliene importa, alcune persone ripetevano questo, ma era sicuro scientificamente che il mondo a venire avrebbe dimenticato Cristo. E il cardinale Ruini diceva, e chi l'ha detto? Io non sono per niente convinto di questo, io so che questo è un rischio, io so che i giovani che verranno potrebbero non essere più interessati al Vangelo, ma io so anche che potrebbe avvenire il contrario, cioè che i giovani che verranno saranno molto più interessati al Vangelo di quelli degli anni 60 o 70. Non c'era stato ancora l'11 settembre del 2001, quindi nessuno, pensate che oggi si parla di religione dappertutto e non certo per la Chiesa, non è che la Chiesa vuole andare sui media, tutti parlano sempre di preti, suore, delle pubblicità, il paradiso e San Pietro, cioè è un continuo, veramente fastidioso anche, ma continuamente si parla dell'Islam, si parla dell'ebraismo, si parla del terrorismo, cioè Dio è un tema di cui si parla continuamente e il cardinale Ruini diceva allora... L'Italia sarà come noi vorremmo che sia, cioè se noi di questa generazione vogliamo che ci siano ancora le parrocchie, che ci siano le scuole cattoliche, che ci sia Dante, che ci sia il crocifisso, che ci sia il Vangelo, ci sarà, se noi non vorremmo non ci sarà, cioè la libertà è non sapere se noi trasmetteremo o no questa fede. Voi sapete che alcuni vorrebbero che Dante non si insegni più nelle scuole per esempio, no? Questo non è stabilito. E chi prenderà il posto di fratello Gabriele fra un po' di anni, no? Cioè, noi non sappiamo se ci sarà ancora la scuola cattolica o no, non lo sappiamo. Non sappiamo se ci sarà ancora le parrocchie. Io mi diverto sempre quando parlo con i bambini a dire, quando voi diventerete i giovani delle comunioni, quando ero parroco, gli dicevo, vedete, molti di voi diventeranno genitori e avranno tanti figli, cioè se, come i vostri genitori, voi sarete grandi, avrete dei bambini, e allora direte, io voglio che mio figlio faccia la comunione. Ma se uno di voi non sarà diventato prete, siccome non basta volere ricevere la comunione, ma serve uno che te la dà la comunione, quando io sarò morto, sarò vecchio e non ci sarò più, se uno di voi non sarà diventato prete, questa parrocchia non esisterà più, cioè non si potrà più fare la comunione se non ci sarà uno che dona la comunione. Non è scontato, cioè la libertà è dire che succederà domani, cosa faremo, che cosa avverrà. E il terzo punto, trovate il titolo a pagina 2, la mia libertà è generata a sua volta da una condivisione, vuole dire questo, cioè la libertà è un dono enorme, noi sentiamo la paura della libertà, che devo fare? Mi devo innamorare o non mi devo innamorare, non si decide, ma dopo che mi sono innamorato devo andare avanti, devo diventare... Cosa succede? Le voci da lì ci cercano dal mondo. La libertà è una cosa enorme che ci spaventa, e se la libertà è vera ci spaventa anche, cioè la libertà seria, non quella di fare due cose che tanto sono uguali e quindi non c'è libertà, ma la libertà vera ci dà il brivido, no? Ma se ci pensiamo bene, la libertà nasce da un dono, una condivisione di un cammino che è stato fatto con noi prima che noi fossimo liberi, cioè la libertà è un valore enorme, ma non è il primo valore, la libertà dipende da qualcosa che ci viene regalato senza che noi liberamente lo chiediamo. Di nuovo possiamo fare degli esempi, no? Pensate innanzitutto alla vita. Cioè voi, avendo ricevuto la vita, voi avete il vostro corpo, il vostro cuore, voi adesso siete tragicamente, voi siete liberi di togliervi la vita. Cioè voi, una persona potrebbe decidere io mi suicido. Ma voi potete togliervi la vita solo perché vi è stata data senza chiedervi l'autorizzazione. Cioè voi della vostra vita potete dire che meraviglia, cioè io sono felicissimo che mi hanno regalato la vita. Oppure potete dire hanno fatto male, è stato un errore gravissimo. Cioè hanno sbagliato a trasmettere, ma la mia libertà di accettarla e di amarla la vita o di buttarla nella spazzatura viene dopo che un altro ha condiviso con me il cammino e me l'ha regalata. Quando voi siete nati non vi è stato chiesto il parere se eravate d'accordo, vi è stata data la vita. Se voi diventerete genitori non potrete chiedere il permesso a vostro figlio se lui sarà felice, ma dovete voi condividere qualcosa che fa nascere la libertà. La libertà nasce dal dono, cioè non c'è prima la libertà e poi il dono, ma c'è prima il dono e poi la libertà. Per questo è stupido dire nell'educazione fate quello che volete, siete liberi. No, se io non ti dono qualcosa tu non sei libero. Facciamo un secondo esempio, lo prendo da un personaggio che io amo molto, non so voi, non so i vostri insegnanti, ma spero di sì. Io amo moltissimo Roberto Benigni, e Roberto Benigni, come sapete, ci ha reinsegnato ad amare Dante. C'è gente che ha pagato 50 euro per sentire una lezione di Dante, provate in alcune classi a dire se paghereste 50 euro per fare un'ora di italiano, o un'ora di Omero, un'ora... Cioè Benigni è uno che gli dai 50, cioè migliaia di persone gli danno 50 euro per sentire e spiegare un canto della vita con me. Che cosa succede? Io avevo una professoressa di lettere che era, gli voglio bene, adesso pregherò per lei dopo la cattiveria che dico, però lo dico lo stesso, lei non era capace di spiegare, non amava Dante, non era una persona, allora lei ci chiedeva, vi piace Dante? Noi dicevamo non ce ne frega niente, e lei non ce lo spiegava. Cioè, lei non era capace di donarci qualcosa e di renderci liberi di amare Dante. Cioè, era lei che doveva darci la libertà di capire che Dante era un gigante, ma se lei non sapeva presentare Dante, ci toglieva la libertà di amarlo. È falso dire, decidi tu se lo ami o non lo ami. Tu decidi di amare Dante dopo che io ti ho fatto vedere quanto è bello. Poi puoi anche buttarlo nella spazzatura e dire a 19 anni non me ne frega niente, Dante non lo elogerò mai, ma tu me lo devi far conoscere Dante perché io possa vederne la bellezza. Faccio un altro esempio di casa mia, io avevo, quando ero bambini, avevo un papà abbastanza bravo, sono tutti in cielo, vi dicevo, mio padre e mia madre, ma noi siamo sempre andati al mare, sempre allo stesso posto per un po' di anni, poi a una certa età, non mi ricordo esattamente, penso che io ero verso la fine delle elementari, mio padre disse un annuncio terribile: quest'anno andiamo in vacanza in montagna sulle Dolomiti. Battaglia, noi quattro figli l'avremmo ucciso, l'avremmo... No, papà, pianti, urla, calcio, eccetera, perché lui dice no, noi andiamo perché andare sulle Dolomiti è bellissimo. Cominciò pian piano a portarci sulle Dolomiti, a farci camminare, noi non volevamo camminare, non ci andava di salire, si sudava, era caldo, ci portava su il silenzio, la grandezza delle montagne, le... Adesso ho visto mio fratello Marco, quello che ha due bambini, che ha portato i suoi figli, l'ha messo su Facebook la foto, esattamente dove mio padre aveva portato a noi. Cioè, nostro padre ci ha fatto talmente amare la montagna, che adesso mio fratello piccolo, diventato padre, posso non far conoscere la meraviglia della montagna ai miei bambini, cioè io li devo portare in montagna, no? Capite che è il dono che crea la libertà, cioè se mio padre non avesse detto si va in montagna perché è bello e noi non l'avessimo scoperto tramite lui, noi non ci saremmo più andati in montagna. C'è una frase di nuovo del Vangelo che vi ho messo, lo trovate a pagina 2, è una frase del capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, una delle frasi più gigantesche dette dal Signore, e l'avete sentita anche questa migliaia di volte: se rimanete nella mia parola siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Notate la forza di questa parola, cioè voi non siete già liberi, sarà la verità a farvi liberi, cioè la libertà non è una cosa che uno già c'ha o non c'ha, ma sarà la verità a rendervi liberi. E infatti quelli che lo ascoltano gli rispondono: noi siamo discendenti di Abramo, non siamo mai stati schiavi di nessuno, cioè tu stai dicendo che noi non siamo liberi, tu ci stai offendendo, ci stai dicendo che noi siamo schiavi. E se leggete tutto il capitolo, Gesù dice esattamente quello che sto dicendo: voi non siete, voi dite di essere liberi, ma se non avete la verità, se non conoscete la verità, voi non siete liberi. Vi faccio un ulteriore esempio, vale per Dante, vale per la montagna, vale per la vita, vi faccio un esempio ancora più terra terra per spiegarvi questa cosa, per spiegarvi cos'è il condividere il cammino. Dunque, io sono un grande amante della pizza, secondo me la pizza è il cibo migliore che esista nell'universo. Ogni tanto mi pongo questa domanda stupida: ma Gesù si è incarnato e non ha mai mangiato la pizza margherita? Voi sapete che a quei tempi il pomodoro non c'era ancora in Asia, in Europa, ma c'era solo in America, no? Prima di Colombo il pomodoro non c'era, quindi non c'era la pizza napoletana, non c'erano gli spaghetti alla matriciana e così via, no? E Gesù non ha potuto mangiare la pizza. Mia mamma cucinava una pizza che era straordinaria, io ancora ho il sapore, cioè cerco quel sapore che è impossibile, perché ognuno che cucina fa le cose in una certa maniera. E io dico questa cosa: prima che assaggiassi la pizza di mia mamma, la verità, diciamo, facciamo un parallelo, io potevo scegliere fra il sedano, il finocchio, i carciofi e la barbabietola, cioè avevo la libertà, avevo quattro possibilità. Ma solamente quando ho mangiato la pizza ho detto: è questa la verità, è questa la libertà, cioè questa pseudo libertà si è aperta a vedere la cosa più grande, a vedere quello che veramente vale, no? A vedere Beatrice, per figurate, a vedere ciò che... Allora la libertà viene generata dalla verità, cioè se io non conosco la verità, se io non ho dinanzi a me la bellezza, non ho dinanzi a me, non mi viene presentato ciò che vale, io penso di essere libero, ma non lo sono ancora. Io divento libero a seconda di quello che mi viene donato. E, due esempi ancora su questo e poi ci fermiamo al quarto punto, semmai il resto lo riprendiamo nel dibattito. C'è un autore, un grande teologo, si chiama von Balthasar, potete leggervi questi due testi, che spiega in che senso è il dono che ci rende liberi, cioè è la presenza di qualcosa che ci fa cambiare, e fa l'esempio dell'amore e della musica. Lui dice: l'amore lo posso capire solo come un miracolo, cioè io divento libero di amare solo quando scopro, incontro la persona che è amabile. Facciamo di nuovo un esempio molto terra terra. Io ho sentito tanti ragazzi maschi, le ragazze non le conosco di meno da questo punto di vista, perché ve lo dite fra di voi se è vero o non è vero. Di solito i maschi, quando stanno fra di loro, ragionano così. Quando per esempio nei campi estivi facciamo la classifica delle ragazze più belle e le ragazze più brutte, 10, 9, 8, corpo, simpatia, allora i maschi di alcuni ragazzi dicevamo così, no? La mia ragazza ideale deve avere i capelli di quella, il seno di quella, la gamba di quella, i soldi di quella, l'intelligenza di quella, cioè era una specie di assemblaggio, cioè la mia donna ideale, voi donne dite cosa fate degli uomini, non lo so se è analogo o no, ma ti fai un'idea che è un'idea mentale, se volete astratta, no? Poi cosa succede? Passa Caterina, che non è per niente di come tu l'hai scritta, e tu che hai sempre disprezzato le donne non capisci più niente, ti viene il vuoto allo stomaco, non mangi. Cioè l'amore è un miracolo, nel senso che non sono io a fare la persona amata, ma è la persona amata che mi rende libero di amarla, cioè è la sua esistenza che mi sveglia, che mi fa scoprire la grandezza della vita, no? E Baltasar dice: se io spiegassi l'amore dicendo, beh, l'altro mi ama perché io sono così bello, così interessante, ho un fisico così, così adatto, ho una simpatia, una capacità di dire barzellette, gioco, tu l'avresti già distrutto l'amore, perché l'amore dell'altro è vero solamente se è veramente libero. Cioè, se io non riesco a spiegarlo, se è un miracolo. Voi sapete che uno può domandarsi, ma perché quello ama proprio me? Se lo può domandare perché è un depresso, una depressa, cioè uno che non si stima, non si piace, dice, ma quello come fa ad amare me che sono uno scarafaggio? Ma può anche essere una domanda molto vera, cioè, ma con tutte le donne belle, gli uomini belli, ma perché ama proprio me? In realtà ci sono persone molto più belle di me, e voi capite che l'amore è un miracolo, cioè è qualcosa che io non posso spiegare, perché non dipende da me, dipende dall'altro che mi vuole bene. E von Balthasar dice: questa è la verità, questo è Dio, cioè Dio, lui ama me, io mi innamoro della sua bellezza e dico, ma perché mi vuol bene proprio a me? Perché vuole che io condivida? Perché mi ha dato Cristo proprio a me? Perché mi ha fatto cristiano? Ma ci sono tanti altri che sarebbero stati cristiani migliori di me, eppure lui ha amato proprio me, mi ha donato. E l'altro esempio che fa Balthasar è quello della musica. Lui dice: io amo moltissimo Mozart, come lo amava von Balthasar, non so voi che musicisti amate, moderni o antichi, e Balthasar diceva: quando io sento l'ultimo movimento della Sinfonia Jupiter di Mozart, ma lo stesso potrebbe valere di qualche cantautore in maniera diversa, cioè io sento la meraviglia di questo, cioè io sento che quella musica mi batte nel cuore, mi dà un'armonia, mi dà una serenità, mi dà una gioia, mi dà una grinta per affrontare la vita, cioè quella musica corrisponde al mio cuore, ma non sono io ad averla fatta, cioè io non avrei mai potuto scrivere quella musica, io la posso solo incontrare, e quando io la sento divento libero di amarla, cioè il mio amore nasce dopo che qualcuno l'ha condivisa con me, dopo che lui l'ha scritta. Per cui la libertà è importante, ma la libertà nasce da questo dono che mi viene fatto. E l'ultimo passaggio, vi dicevo, e poi ci fermiamo, il punto 4, la libertà ci viene donata perché la nostra vita sia donata e condivisa. Cioè, la libertà non è essere liberi di non fare niente, ma la libertà nella sua forma più vera, più semplice, più essenziale, è dire: io ho qualcosa di così bello che ho ricevuto in dono, torniamo all'inizio, che io voglio donare. Cioè, la libertà vera non è non fare niente, ma la libertà vera è condividere il dono di fede, di amore, di speranza, di cultura, di amicizia, che io, di corpo, che io ho ricevuto. Faccio due esempi su questo per farvi capire, poi arriviamo al testo che se volete potete leggere dopo, no? Pensate a alcuni pensionati. Cioè, perché alcuni papà, alcuni nonni odiano andare in pensione, no? Cioè, uno dice, ma adesso ti sei sempre lamentato di devi prendere l'auto, devi prendere la macchina, devi andare a Milano, per il lavoro è faticoso, adesso vai in pensione e non ci vuoi andare. Ma come? Andare in pensione vuol dire essere liberi, vuol dire che non avrai più nessuno che ti dice quello che devi fare. Perché alcuni nonni, alcuni anziani, sanno che la pensione è la loro morte, cioè la loro libertà non è non fare niente, ma la libertà è avere qualcosa di bello da fare, cioè la libertà non è non avere niente da fare, ma è sapere che c'è qualcosa che assolutamente io debbo fare. E allora cosa fanno i nipoti? Gli comprano il gatto, lo iscrivono alla scuola di salsa, gli dicono a 75 anni trovati un fidanzatino perché sennò non sa, cioè delle cose vergognose, cioè noi stiamo distruggendo. In realtà un anziano dovrebbe sapere come donarsi, come amare, come offrire se stesso, perché se tu non ami, la tua libertà non serve a niente, cioè tu sei libero solo se hai da donarti, solo se vale la pena donare te stesso. Allora è straordinario questo, la libertà non è essere vuoti, ma la libertà è sapere perché vale la pena donarsi. Pensate ad una cosa più vicina a noi, pensate alla noia. Che cos'è la noia? La noia è esattamente quando io posso fare tutto, cioè non ho niente da fare, ma non ho niente che valga la pena fare. Voi sapete che un gatto non si annoia mai, la differenza fra l'animale e l'uomo si vede proprio dalla noia, uno dei tanti. Un gatto lo tenete un giorno intero a non fare niente in una casa, sta lì, basta gli dare da mangiare, lui sta tranquillo, poi viene con la coda, vi struscia, eccetera, sta lì. Voi provate a mettere uno di voi da solo per una settimana dentro una casa, la trovate spaccata, cioè quello va con il computer spento, il cellulare, cioè noi, perché? Perché a noi non ci basta essere liberi. Noi abbiamo bisogno di condividere, di donarci, abbiamo bisogno di offrire il meglio che ci è stato donato agli altri. No? E allora concludo con questo brano di Benedetto XVI, lo trovate a pagina 2 e a pagina 3. Andiamo a pagina 3. Benedetto XVI fa questa riflessione, è un testo di alcuni anni fa. Cristo è veramente libero perché è disposto a morire per ciò che ama. Cioè la libertà non è non avere niente da fare, ma essere disposti a pagare qualsiasi prezzo perché ciò che io veramente desidero si realizzi. Dice all'inizio di pagina 3, Cristo non ha vissuto la sua libertà come arbitrio, come dominio, l'ha vissuta come servizio. In questo modo ha riempito di contenuto la libertà, che altrimenti rimarrebbe vuota, possibilità di fare o non fare qualcosa. Cioè Cristo è stato veramente libero quando ha detto, io voglio testimoniare che amo Dio e amo gli uomini, anche quando gli uomini sono peccatori e mi uccidono e io continuo a donargli la mia vita. La croce è il momento più alto della libertà esistente sulla faccia della terra. Se ci pensate, per usare un esempio nostro, no? Noi diciamo, per esempio un frere dice, perché non facciamo un campo di servizio per i più piccoli? E uno dice, ma è difficile. Quando noi diciamo è difficile vuol dire non lo faremo mai, cioè è un modo un po' subdolo per dire non se ne parla neanche, è impossibile, è una cosa che non me la sento, sarà un fallimento, no? Si potrebbe rovesciare questa domanda, cioè che cosa vale nella vostra vita così tanto che siete disposti ad affrontare la difficoltà? Cioè le cose che valgono talmente tanto che noi siamo disposti a metterci del nostro, oppure in fondo, se non appena c'è un gradino da salire, ma no, io mi arrendo, non vale la pena. Cioè, che cosa merita la nostra fatica, il nostro dono, il nostro impegno? E il Papa continua dicendo un po' più sotto, Cristo dimostrò la sua libertà di figlio proprio rimanendo su quel patibolo per compiere fino in fondo la volontà misericordiosa del Padre. Cioè, la libertà vera è quando io ho capito questo dono, questo debito, al punto che io dico, tu non me la puoi togliere, questa cosa è così bella, così grande, io voglio fare questo dono, che se anche ci dovessi rimettere le penne, dovessi rimetterci delle ore di sonno, dovessi rimetterci il sabato, io questa cosa non accetto che tu me la togli, perché questo è ciò per cui io voglio vivere. Ecco, sotto trovate delle domande, potete sceglierne qualcuna per i gruppi, sono molto semplici, quindi anche molto difficili. Prima domanda, qual è il mio debito? Che cosa ho incontrato di affascinante? Cioè, provate a pensare che cosa vi piace di ciò che avete ricevuto. Siete felici di vivere, di aver ricevuto la vita, siete felici di aver ricevuto la fede, cioè qualcosa che non avete fatto voi. Qual è il debito che vi piacerebbe continuasse? Seconda domanda, in chi ho visto un uso bello della libertà, cioè delle persone che conosco, dei miei amici, dei miei professori, dei miei preti, dei politici, chi è che mi piace come usa la sua libertà? Cioè è libero ma non la spreca la sua libertà. Terza domanda, ne scegliete solo due di queste, non c'è bisogno di farle tutte. Che immagine ho di padre, di madre, di prete, di animatore per il futuro del cammino? Cioè, se io penso a delle figure di adulto, qual è l'immagine che mi piace, che mi conquista di un papà, di un animatore lasalliano? A chi mi piacerebbe assomigliare? Quarta e ultima domanda. Con quali gesti e parole quotidiane penso sia possibile formare... No, questo la togliamo la quarta perché era il quinto punto e quindi non l'abbiamo spiegato. Quindi la quarta domanda viene cassata, come si dice, e ci fermiamo alle prime tre.